Torniamo al calcio e alla Roma. Nel 37-38 già vi figurano 4 undicesimi della squadra che poi si sarebbe laureata campione d'Italia, cioè Amadei, per il momento chiuso da Michelini, Masetti e il mediano Donati. A questi si aggiunge un'ala vercellese di ottime risorse, prelevato dalla Fiorentina, Hermes Borsetti.
Borsetti ha preso di essere stato venduto alla Roma durante una sosta alla stazione Termini nel bel mezzo del suo viaggio di nozze, no?
Naturalmente sono rimasto sorpreso, ecco perché. Perché a scendere a prendere il giornale la sera, vagon lì lì, a sapere di essere venduto alla Roma mi ha fatto piacere. Sono stato veramente felice. La stazione mi hanno conosciuto subito in viaggio, ecco qui Borsetti, naturalmente mi hanno fatto un po' di...
Sì, un po' di feste. A Roma ti volle un altro vercellese, cioè Ara, che aveva sostituito Barbesina sulla panchina romanista. Che tipo di tecnico era?
Era un allenatore pratico. Difatti la Roma da allora è una squadra che correva. I giocatori veramente correvano tutti. La formazione quando sono arrivato era Guido, Masetti, Monzeglio, Gadaldi, poi Frisoni, Bernardini, Donati, Mascheroni, Serantoni, Michelini, Scaramelli e sottoscritto.
A parte Bernardini, quali erano gli uomini di spicco?
Era Scaramelli per trattare il pallone, per rendimento era Serantoni, che era uno sgobbone che non finiva mai.
Negli anni seguenti, quando cominciasti a capire che la squadra stava diventando da scudetto?
Beh, io credo di averlo capito quando ha preso Mornese quell'anno Schaffer.
Sì, l'allenatore ungherese che nel maggio del 40 sostituì Ara.
Schaffer veramente è stato un grande allenatore. Quando ho comperato Schaffer e Capellini, allora era una bella squadra veramente la Roma.
Quindi era diventata una bella squadra con gli innesti di Mornese a centromediano e di Capellini ad interno.
Due punti di forza, ecco, diciamo così.
Come saprai, secondo alcuni, a favorire la conquista dello scudetto da parte della Roma sarebbe intervenuta una volontà politica.
Beh, io dico che politicamente la Roma era della povera gente, della media borghesia. E quelli che dicono, compreso Herrera, della verità, che diceva questo e quell'altro, no, quella gente lì le ha sempre avute la Lazio. Quello che invece la Roma no, era, la Roma praticamente era... Per me dei macellai e degli ebrei era la Roma vera e propria, della media borghesia.
Qual è stato, Hermes, il terzino che ti ha dato più filo da torcere?
Per me è stato uno solo, è stato quello del Bologna, Fiorini.
Qual era il tuo numero preferito?
Palleggiare in velocità, avere il pallone a mezzo metro, che credo che ce n'era pochi veramente.
Sentiamo se Donati è d'accordo.
Io sono d'accordo nel dire che è un buon giocatore in linea generale. Era che si innervosiva troppo... La svelta, ecco, se uno svegliava così, questo era capace di girarsi e dargli un calcio e si faceva cacciare via.
E lei aveva qualche bestia nera che la faceva innervosire?
Dovrei dire che era Orsi, poi ce n'erano degli altri, c'era Piola. Piola era un giocatore che mi ricorreva dietro, mi veniva a marcare quando la palla l'avevamo noi, sui falli laterali, era sempre lì a marcare. Meazza invece no, però Meazza... Era molto, 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 molto difficile, è vero, perché aveva quegli spunti, quella visione di gioco che fregava, entrava in porta col pallone, addirittura.
Oh, Masetti ci ha detto che lei, oltre a essere un signor mediano, era anche un ottimo cantante.
Ma se lo dicono, può darsi che sia vero.
Qual era il brano del suo repertorio più richiesto dai compagni?
Ecco, quando c'era Fulvio, cantava la canzone dalla Roma, c'aveva Masetti che...
Sì, come no, la canzone di Testaccio con Masetti che è primo portiere, De Michelis, Crucchia che è un piacere, eccetera.
Adesso non c'ho più la voce.
La voce più popolare dell'epoca era comunque quella di Alberto Rabagliati.
Bambini innamorata, canotte costogliata.
Dopo il sesto posto del 37-38 e il quinto del 38-39 con il centravanti Michelini che firma complessivamente 29 gol, la Roma nel 39-40 cede il suo cannoniere al Torino nella convinzione che l'oriundo provvidente acquistato insieme agli altri italo-argentini Spitale, Campilongo e Pantò non lo avrebbe fatto rimpiangere.
Nuie d'arezza Roma, che t'hanno coglionato.
In effetti, Provvidente smentì il proprio nome al punto che l'impietoso pubblico di Testaccio lo ribattezzò, senza tanti complimenti, Provolone.
Oh, e vi facciamo grazie di come fu soprannominato il centromediano Spitale, che nelle intenzioni dei dirigenti avrebbe dovuto rimpiazzare niente meno che Bernardini.
In compenso erano arrivati due terzini validissimi, Acerbi e soprattutto Brunella. Amadei era rientrato dall'Atalanta e la maglia numero 10 era stata affidata a un giovane interno alessandrino di grandi risorse, Coscia.
Il campionato si concluse il 2 giugno con la Roma settima.
8 giorni dopo l'Italia entrava in guerra.
Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
La mobilitazione risparmia i calciatori o quantomeno ne dispone l'impiego in patria e il campionato continua. La Roma si adegua all'economia di guerra e mette uno stop agli acquisti. Finirà nona insieme a Triestina, Genoa e Venezia. Nel frattempo però Schaffer, il tecnico ungherese strappato l'anno prima al Rapid di Bucarest, ha lavorato sodo per arrivare all'assetto tecnico-tattico ottimale e i risultati non si faranno aspettare.
Sono finiti tempi cubi, se Mari torna di lupi.
Nel 40 la Roma cattura l'ala albanese di origine slava Naim Krijeziu, tanto veloce da essere ribattezzato l'Espresso di Tirana.
Krijeziu era venuto a Roma per conseguire all'Accademia della Farnesina il diploma di insegnante di educazione fisica e a tutto pensava, meno che a poter giocare a calcio in Serie A. No?
Io avevo visto nel calcio illustrato di allora i vari Bernardini, Masetti e via di seguito. Credevo che per me non c'era posto. Si vede, sono piaciuto, e lì c'era il Guido Ara. Allenatore mi ha visto e mi ha scelto e mi hanno portato via del Tritone 125, dove mi hanno
fatto la famosa sede della Roma.
Sede della Roma, dove mi hanno fatto firmare questo contratto. Mi hanno dato 3.000 lire.
Beh, un po' pochino se pensiamo che Donati era stato pagato quasi 300.000.
Io non è che ho fatto delle storie in questione di soldi, mai fatto. Siccome mi piaceva e non ci speravo che io un giorno dovessi giocare alla Roma, per me era una... avessi trovato la luna. No?
Tu eri famoso per lo scatto che lasciava surplus gli avversari. Quali erano i più bruschi nel marcarti?
Come cattiveria ce n'erano tanti.
Poi il più cattivo?
Mi dispiace di nominarlo, erano in due. E che uno è morto, Baldi, uno gli augura ancora 100 anni di vita, che sarebbe Ferri della Lazio.
Qual era l'interno che ti serviva meglio?
Mi sono trovato molto bene con Capellini l'anno che vincevo il campionato italiano.
A livello di prova personale, qual è la partita di quel campionato che ricordi più volentieri?
Il gol che segnai contro Juventus, che c'era Foni e Rava davanti a me. Io c'avevo Rava, un nazionale davanti a me, e segnai... Il primo gol segnai io, il secondo lo feci segnare davanti a portiere, senza portiere, e Pantò. E questo è il più bello ricordo della mia vita.
C'è stata mai un po' di rivalità tra te e Pantò?
No, perché lui è alla sinistra, io alla destra. Casomai doveva essere una rivalità fra me e Borsetti, cosa che non c'è stato perché io ero un taciturno, non disturbavo mai. Credo di essere stato sempre una persona molto educata, molto a posto. E non ho mai discusso, anche se potevo discutere.
Krijeziu, parliamo di un capitolo che è stato drammatico per tutti, il periodo della guerra.
Qui si soffriva, perché mancavano tante cose, anche da mangiare, si doveva, perché ci davano 50 grammi di pane, eravamo giovani, fame ce n'era. Però nello stesso tempo, siccome eravamo giovani, può darsi non pensavamo a tante cose. E in un certo momento la società non ci pagava più. Non pagandoci più, noi che cosa abbiamo fatto? Uniti tutti i giocatori, gestivamo con incassi, quei pochi incassi che si faceva durante la guerra, allora si divideva fra noi altri. Però non bastava solo questo, che era un altro particolare, che noi dovevamo pagare anche le spese della società, tutto, rimanevamo con 4 soldi, ecco, non so se bastavano anche nel mangiare. Però noi abbiamo fatto e abbiamo tenuto in piedi questa Roma, che gli voglio sempre bene. Ecco.
In quella Roma, che anticipava il costume democratico ormai imminente, proponendo al calcio italiano il primo esempio di autogestione, giocò un altro degno rappresentante della gloriosa dinastia dei Fusco, e cioè Nicolino Fusco, che esordì, se non ricordiamo male, in un Roma-Lazio riserve.
Fui chiamato e mi ricordo che allora c'era Nino Ippoliti che giocava in porta, e quando mi vide a me, ero un ragazzino piccolino, mingherlino, non voleva scendere in campo, dice che giochiamo con i ragazzini? Ecco, invece poi fece una bella partita e lo stesso Ippoliti mi portò nei spogliatoi in braccio, si congratulò, eccetera.
Senti Nicola, voi giocavate nonostante i bombardamenti, l'occupazione nazista, la fame, il coprifuoco, ma avevate un pubblico?
Ma la Roma arrivavano da tutte le parti, sfidavano i tedeschi, sfidavano qualsiasi pericolo e io ho visto sempre tanto tanto pubblico. Adesso credo che sempre sui 30-35 mila ci sono sempre stati.
Ma per mangiare come facevate per esempio in quei momenti lì?
Era un problema, mi ricordo che a quei tempi lì addirittura qualche giocatore io sentivo in giro si andava per i campi a fare anche la spiga, per fare poi con la crusca si facevano le frittelle, si mangiava così saltuariamente quello che si poteva.
Sono i tempi di Roma città aperta, delle sirene sinistramente ululanti che annunciano l'arrivo dei bombardieri. Nel luglio del 43 uno dei quartieri più cari alla tradizione sportiva romana, San Lorenzo, viene devastato dalle bombe che piovono da un cielo non più difendibile.
Il romanissimo Papa Pacelli esce a piedi dal Vaticano per portarsi tra le vittime, recandovi una invocazione alla speranza quasi rabbiosa.
L'umanità intera ti aspetta giustizia, pane, libertà, non ferro che uccide e distrugge.
Ma anche la guerra che sembra non avere mai fine si conclude. Il 4 giugno del 44 gli americani entrano a Roma.
Nel 45-46 il calcio riprende su scala nazionale, diviso in due gironi, centro-sud e nord. La Roma recupera qualche veterano dello scudetto, come Luigi Brunella, un terzino che è un miracolo di stile, diventato giallorosso nel 39-40, ai tempi della partenza di Michelini.
Sono venuto via dal Torino perché sembrava non potessi più giocare al calcio. C'avevo male un ginocchio, erano 3 mesi che non giocavo più, e allora dicevano diamo la fregatura alla Roma. E invece l'ha preso lui, perché io sono durato 10 anni alla Roma, invece al Torino è andato Michelini in cambio di me e Michelini ha giocato 2 stagioni e poi è finito.
L'anno dello scudetto al suo fianco come terzino sinistro giocò le prime partite Acerbi e quindi quando Acerbi si infortunò Sergio Andreoli, che era un difensore molto impetuoso, no?
Uno spaccatore, spaccava, sembrava volesse ammazzare tutti, insomma, invece io contrario contro di me gli avversari giocavano tranquilli perché io giocavo più, non davo calci, ecco.
Come allenatore lei ha guidato la Roma dal 47-48 al 49-50, anche se in quest'ultima stagione solo nel finale. Si è trattato comunque di esperienze sofferte, perché la squadra, mi sembra di ricordare, era scaduta di molto.
Io ho preso la squadra 3 volte alla Roma e una volta ci siamo salvati, la seconda volta feci tutto il campionato, però avevamo dei giocatori molto mediocri, avevamo poco e niente. E la terza volta, quando mi dispiace, posso dire che mi dispiace, perché mandarono via Bernardini e mancavano 3 partite alla fine, ci salvammo lo stesso.
Nel campionato in cui vincesti il titolo, quale fu la svolta determinante?
La svolta per me è stato nel periodo che c'erano 3 partite internazionali. Noi eravamo morti, non gliela facciamo più. Quelle 3 partite di sospensione, quel riposo ci fece bene, cominciamo, andiamo a vincere a Venezia, poi a pareggiare a Torino, che potevamo vincere 5-0, Torino facciamo 2-2, in ogni modo è stata quella la svolta.
Ecco, lei ha citato la partita di Venezia, i giornali dell'epoca dicono che la vinse soprattutto Masetti, che tra l'altro però un rigore.
Fece un tiro abbastanza buono, un certo Alberti, mi sembra, del Venezia, e Masetti fece una bellissima parata. Da quella lì vinciamo 1-0 a Venezia e è stato il campionato via.
Masetti era un chiacchierone in campo, era uno di quei portieri che comandava in maniera petulante la difesa.
Quello si schierava lui, diceva lui dove c'era a spostarsi, però non era uno che chiacchierava molto, anzi forse avrebbe dovuto chiacchierare di più.
E quello che invece era più chiacchierone di tutti in campo chi era?
Beh, era Andreoli, che ce l'aveva con tutti.
Com'erano i tifosi a quei tempi?
Erano molto più calmi.
Il giornalismo sportivo era simile a quello di oggi?
Era forse troppo ingenuo.
Brunella, qual è un giocatore di oggi che può essere accostato alle dimensioni anche extra tecniche che aveva la sua generazione?
Per esempio De Sisti mi piace tanto. De Sisti ha le caratteristiche, ha tutto quello che penso che una volta avevamo noi.
L'ultima cosa, la Roma dello Scudetto era soprattutto una squadra quadrata, saggia, dagli schemi rigorosi. C'era tuttavia qualche giocatore particolarmente estroso.
Amadei perché faceva delle partite che segnava 3 gol, delle partite che non si muoveva il campo. Però aveva uno scatto e un tiro che pochissimi ce l'avevano.
Beh, sentiamolo allora finalmente questo Amadei di cui tutti parlano con accenti così ammirati e che Bruno Roghi arrivò a ribattezzare l'ottavo re di Roma.
Cresciuto nel vivaio della Roma, è arrivato giovanissimo alla prima squadra. Quanti anni, Amadei?
Devo dire di avere forse un piccolo primato, quello di essere il giocatore che ha debuttato in Serie A più giovane di tutti, anche più giovane dello stesso Rivera, che forse ha debuttato qualche mese dopo di me, perché io avevo 15 anni e qualche cosa e ho giocato in Serie A.
Quale fu la prima esperienza come centravanti?
Il giorno che mancava un argentino che stava male, Provvidente, lo chef fa, dice, non fa niente, gioca Amadei centravanti. Giocai centravanti contro il Venezia al Flaminio, segnai 3 gol, da quel giorno non mi hanno più levato da centravanti.
Un centravanti magistrale nel controllo in velocità soprattutto.
Sì, io, insomma, portare la palla, trattare la palla e andare in velocità e calciare repentinamente mi riusciva facile, diciamo così.
Che caratteristiche avevano i famosi interni del 41-42, cioè Coscia e Capellini?
Erano due mezzali veramente intelligenti, avevano il passaggio rapido, raso terra, stavano alla triangolazione e devo dire che dopo la guerra ho avuto ancora un altro giocatore molto importante, un ungherese, Zengeller, che veramente era un piacere giocare vicino e c'era veramente da imparare quello che era il gioco del calcio fatto con la naturalezza e con la massima intelligenza.
E infatti non a caso Zengeller era stato ribattezzato il professore, no? Torniamo però un attimo al campionato dello Scudetto e ai tuoi gol più memorabili di quella stagione.
Due li feci bellissimi a Torino, contro il Torino facemmo 2-2 e segnai 2 gol io. Un altro gol a Livorno, che erano un po' le due antagoniste di quei tempi, era Torino e Livorno. A Livorno vincemmo 2-0, segnò 1 Pantò, mi pare, e 1 lo segnai io. Questi furono un po' i gol che ricordo di più. Quello di Torino, uno fu magnifico, bello, una volta esisteva la rovesciata della Piola, mi venne un cross da destra, a mezzo volo in aria, l'ho girata, è stata una cosa meravigliosa. Sarò stato fortunato, magari è andato a finire all'angolo opposto dove stava il portiere.
Sappiamo che il tuo trasferimento all'Inter fu molto laborioso e stava per essere compromesso in estremis, come andarono le cose?
Sì, le trattative erano maestrali di Tonto Donati che dovevano venire gratis et amore dei alla Roma e in più l'Inter avrebbe dato Fiumi al Bari. L'ultimo momento Maestrelli e Tonto Donati si impuntarono perché a Roma dice che non prendevano sufficientemente, mi pare a quei tempi prendevano 3 milioni e mezzo a testa. E allora sapevano forse che io prendevo qualche lira di più, vollero un'aggiunta di 700.000 lire che la Roma e l'Inter non ne vollero sapere a priori e di conseguenza a quei tempi dovetti tirare fuori un assegno di 700.000 lire per pagare 350 Maestrelli e 350 Tonto Donati al fine che erano contenti a venire alla Roma.
Quali sono stati nell'arco della carriera i tuoi antagonisti più duri?
Uno degli avversari più pericolosi era Rigamonti del Torino. Non facevo tempo a superarlo che mi dava tanti dei quei calci e andavo subito a finire per terra. E, mentre con Parola era un giocare a un livello tecnico in cui chi tecnicamente in quella giornata stava più a posto aveva la meglio ed era un altro giocare. Ecco perché devo dire che fra i due preferivo giocare contro un livello tecnico superiore che contro un Rigamonti che ti riempiva di calci. Non potevi scappare, o si aggrappava, ti strappava le mutande, o ti dava i calci, insomma il sacco tu non passavi.
Senti, il giocatore di oggi che ti somiglia di più?
A me piace Giordano. A me piace Giordano perché oltre ad essere un ragazzo alquanto veloce, è un ragazzo che sia di destra che sinistro, appena vede lo specchio, gli si apre davanti lo specchio della porta, tira. Ed era un po' quello che era la mia caratteristica.
Un'ultima cosa, quali sono oggi i tuoi rapporti con la Roma?
Niente, non esistono. Vado lì a rinnovare la tessera di socio vitalizio e me ne vengo via.
Un altro grande protagonista degli anni 40 è stato Uccio Iacobini, romano che più romano non si può, è nato nella zona a cavallo tra Portuense e Trastevere, mediano irriducibile che nell'anno dello Scudetto giocò in alternativa a Bonomi, no Iacobini?
Era un'alternativa a Bonomi nel campionato dello Scudetto, perché l'anno prima avevo fatto 30 partite su 30 e 8 di Coppa Italia. Poi partii per la Russia e allora giocai solo le ultime 7 partite.
La Roma campione d'Italia giocava con il modulo noto come metodo, che imponeva ai mediani di marcare reali avversari, ma questo accadeva anche quando attaccavate.
Era elastico, perché quando in fase difensiva io prendevo l'ala e non la mollavo più. In fase d'attacco, d'accordo col terzino, io andavo sulla mezzala, quindi Andreoli o Brunella si spostavano sull'ala e...
Oh, le ali che erano Criezio e Pantò venivano cercate lungo le fasce o con dei lanci incrociati?
Ma, lanci incrociati, relativamente sulle fasce, perché in fase d'attacco si formava una specie di quadrilatero, cioè le due mezzali e i due mediani, oppure si spostava quello che oggi lo stop e si giocava a incrociare.
Sì, il gioco prediletto da Monzeglio, che nel frattempo era diventato il direttore tecnico della Roma, no Monzeglio?
Nel 42 io smettevo di giocare e l'allora presidente Bazzini, che era il direttore generale dell'AGIP, un mio carissimo amico, mi ha mandato a chiamare dicendomi se volevo fare il direttore tecnico. Mandato questa mansione, io ho detto ai dirigenti i giocatori che dovevano comprare, perché quando si tratta di quattrini io mi levo di mezzo, e hanno comprato quei giocatori e fortuna volle che la Roma, l'unico campionato che ha vinto, è stato nel 42 quando io facevo il direttore tecnico.
Torniamo a Jacobini, la Roma ha sempre avuto un bel numero di romani in squadra. Chi era il dirigente che aveva più a cuore le carriere dei giocatori fatti in casa?
C'era per esempio Biancone, che era un padre, e a noi di Roma, insomma, Biancone ci teneva che ci fossero stati più romani possibile, forse... Nelle alte cariche la pensano diversamente, perché i presidenti sono stati pochi romani.
D'accordo, Biancone era dalla parte dei romani di Roma, ma a parte questo merito, come mai il ricordo di Biancone è ancora così vivo in tutti voi?
Ma io penso che Biancone è il maestro attuale degli Moggi, Allodi, ma non solo, non nel campo vendite, ma nel campo organizzativo, nel campo logistico. Penso che non ce n'è un altro che si interessava del tutto e di tutti. Biancone era veramente un padre.
Tra i mille meriti di Biancone è quello di aver accolto il consiglio di Bernardini, che suggerì l'acquisto di un portierino di Fucecchio che giocava nel Torre Annunziata e che era destinato a raccogliere la prestigiosa eredità di Masetti, Fosco Risorti.
Bernardini mi domandò se ero contento di venire a giocare alla Roma. Io dissi subito di sì, insomma, per me, insomma, venire in Serie A era un sogno, era... E dopodiché passò del tempo, io non sapevo più niente, insomma, allora scrissi alla Roma per sapere come stavano le cose. La Roma mi rispose che il Torre Annunziata voleva troppi soldi, voleva 100.000 lire allora. Allora io scrissi al presidente del Torre Annunziata arrabbiatissimo, dico: se non mi cedete vengo giù, madonna, buona, faccio il finimondo. E mi cedettero per 80.000 lire allora. E così passai alla Roma.
Con la quale faceste in tempo a vincere lo scudetto?
Io giocai una partita sola nel campionato 41-42, quando la Roma vinse il campionato, una partita qui a Roma contro l'Atalanta. Vincemmo 2-0 ed io feci un paio di uscite spettacolose, insomma. Tant'è vero che Schaffer dopo era quasi indeciso la domenica dopo se farmi giocare me o rimettere Masetti.
E poi comunque stare nella scia di un mostro sacro e di un beniamino del pubblico come Guido Masetti era indubbiamente una posizione scomoda.
Scomoda, senz'altro. Tant'è vero dovette aspettare che insomma diventasse proprio vecchio per prendere il posto suo, insomma. Che...
Oh, lo shock dei 7 gol del Torino, come lo ricordi te?
Una cosa impressionante, devi sapere, noi l'abbiamo presi 2 volte 7 gol dal Torino.
7-0 e 7-1.
La prima volta del Torino non sapevamo niente, batte la palla il Torino, azione, Castigliano una gran legnata, l'incrocio di pari, mettiamo palla al centro. Battiamo noi, si impossessano della palla loro, azione, passaggio a Mazzola, Mazzola tiro da 7-8 metri, gol. Insomma, in 8 minuti 4 gol. Io raccattai 4 palle in fondo alla rete senza aver potuto fare una parata, niente.
Comunque quella Roma era piuttosto modesta e più tardi la partenza di Amadei non l'aiutò di certo. Ecco, di quegli anni un po' oscuri, qual è stato per te il migliore o, se preferisci, il meno peggio?
Dovrei dire il campionato 48-49 con allenatore Brunella. Ci piazziamo abbastanza bene in classifica, non avemmo i soliti patemi d'animo che avevamo tutti gli anni per non retrocedere.
Qualcuno dei tuoi compagni, Fosco, ci ha parlato del tuo urlo di Tarzan, spiegaci un po' di che si trattava.
Io mi facevo molto sentire quando uscivo dalla porta, che chiamavo la palla, insomma, la mia voce si sentiva in tribuna, anche un po' più là, anche forse fuori dello stadio.
Qual è stato il terzino col quale ti sei trovato meglio?
Indubbiamente Brunella.
Oh, e invece il compagno più polemico?
era forse Andreoli, era forse Sergio, perché prima di tutto era permalosissimo, era un tipo, poi insomma, attaccato ai colori, per carità, non ci voleva stare a perdere in nessuna maniera, però insomma non era facile andarci d'accordo, perché se ti azzardavi a dirgli qualcosina, insomma c'era da fare a botte.